Pensieri a voce alta.
A cura di Guido Landolina, pubblicato il mese di aprile del 2002. Peccato originale, mito o realtà? La colpa di Adamo fa malati nello spirito e nella carne di riflesso.
Prima parte di tre.
Bultmann, l'ideologo della demitizzazione. Il tema del peccato originale è da sempre la bestia nera degli illuministi, dei positivisti, dei razionalisti, degli evoluzionisti, dei materialisti, che negando la creazione dell'uomo da parte di Dio e la spiritualità dell'essere umano, non solo non ammettono l'anima, ma a maggior ragione non ne possono concepire una che sia viziata dal peccato originale. Radolf Bultmann, tedesco teologo protestante, diede grande contributo scientifico allo sviluppo della scuola critica della Formgeschichte, ma il nome è legato soprattutto alla demitizzazione dei testi biblici, concetto che presume ricondurre a livello naturale e dimensioni umane fatti e persone del testo biblico a cui l'ignoranza e il fanatismo religioso avrebbero attribuito caratteri soprannaturali in un contesto mitico. Non c'è versetto del Nuovo Testamento che resista alla sua critica demitizzante, ma la cosa non sarebbe importante se le sue teorie, perché di questo si tratta, non avessero trovato tanto seguito a livello mondiale nell'ambito di una certa teologia e cultura laica. Ebbene, per il teologo Bultmann il mondo appartiene alla scienza e alla tecnica, e nessun uomo può seriamente attenersi alla visione neotestamentaria del mondo. Una divisione in cielo, terra e inferi, angeli e demoni, è una fantasia assurda, per non parlare poi dell'idea del peccato originale, che gli sembra proprio la quintessenza del mito. Ma se si nega il peccato originale, non si può che negare anche la redenzione, e se si nega la redenzione, si deve negare anche il Redentore, e se si nega il Redentore, cade anche Gesù Cristo con tutto il suo cristianesimo. Sono in molti quelli che, nel pensiero razionalista moderno, credono che il peccato originale sia un mito, e talvolta l'ho sentito dire seraficamente anche da dei sacerdoti alla Bultmann, i quali forse non si rendevano nemmeno conto della portata implicita di questo loro pensiero. Ora, era proprio a Bultmann che io pensavo, meditando quel brano del Vangelo di Luca in cui si narra che Gesù, recatosi a Nazareth, entra nella sinagoga e, presumibilmente invitato dal sinagogo, si alza a leggere i rotoli, scegliendo un passo di Isaia dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è su di me, per questo Egli mi ha consacrato, mi ha inviato ad annunziare la buona novella ai poveri, la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, la libertà agli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Maria Valtorta, la grande scrittrice mistica moderna, che ha trascritto nella sua grande opera la vita evangelica di Gesù, che lei vedeva in visione, descrive quella scena. Peraltro, conclusasi poi rocambolescamente, come racconta anche Luca, con la cacciata di Gesù da Nazareth, e mostra Gesù che conclude il suo discorso di spiegazione del brano dicendosi: «Il portatore della buona novella, della legge d'amore che sostituisce il rigore di prima con la misericordia, per cui tutti coloro che la colpa di Adamo fa malati nello spirito e nella carne per riflesso, perché il peccato sempre suscita vizio e il vizio malattia anche fisica, otterranno la salute. Per cui tutti coloro che sono prigionieri dello spirito del male avranno liberazione. Io sono venuto a rompere queste catene, a riaprire la via dei cieli, a dar luce alle anime accecate e udito alle anime sorde. È venuto il tempo della grazia del Signore. Ella è fra voi. Ella è questa che vi parla. I patriarchi hanno desiderato vedere questo giorno di cui la voce dell'Altissimo ha proclamato l'esistenza e i profeti hanno predetto il tempo. E già, portata a loro da ministero soprannaturale, conoscono che l'alba di questo giorno si è levata e il loro ingresso nel paradiso è ormai vicino e ne esultano coi loro spiriti, santi ai quali non manca che la mia benedizione per essere cittadini dei cieli. Voi lo vedete, venite alla luce che è sorta, spogliatevi delle vostre passioni per essere agili a seguire il Cristo. Abbiate la buona volontà di credere, di migliorare, di volere la salute e la salute vi sarà data. Essa è in mia mano, ma non la do che a chi ha buona volontà di averla, perché sarebbe offesa alla grazia darla a chi vuole continuare a servire Mammona. Gli scritti di Maria Valtorta vanno sempre meditati se non si vogliono perdere delle autentiche perle che, frammiste alle altre nel forziere, rischiano di sfuggire all'osservazione. Sono perle il cui bagliore sembra talvolta come offuscato da una polvere che ne nasconde lo splendore, come se Dio volesse lasciare a noi il gusto della ricerca e la gioia di spolverarle con le nostre mani per scoprirle in tutta la loro bellezza. La vita di peccato e l'unità psicosomatica dell'uomo. Ora, nelle parole di Gesù della visione valtortiana vi è un concetto, a proposito di peccato originale, che forse potrebbe non essere capito se non sufficientemente analizzato. Sono quelle poche righe del commento di Gesù, laddove egli spiega la figura del Messia, precisando che questi è lui, Gesù, venuto sulla terra come liberatore per dare salute fisica e spirituale all'uomo, poiché la colpa di Adamo lo ha reso malato nello spirito e nella carne di riflesso, perché il peccato sempre suscita vizio. E il vizio, malattia anche fisica. Il concetto, alla luce anche del complesso dell'opera valtortiana, ve lo potrei ora anche spiegare così. Il peccato originale fu un peccato dello spirito, cioè della psiche di Adamo, e, oltre alla perdita dei doni infusi da Dio in virtù della grazia, provocò delle altre conseguenze negative sul piano psichico-spirituale, come ad esempio l'insorgere di invidia, odio, egoismo, orgoglio, superbia. Ma l'uomo non è solo corpo e neppure solo psiche, anzi è un tutt'uno, cioè una unità psicosomatica dove ognuna delle due realtà interagisce con l'altra, come dimostrato ad esempio dalle cosiddette malattie psicosomatiche che la medicina moderna ha solo da pochi decenni cominciato a studiare. Il decadimento dello spirito provocò dunque una alterazione dei geni, un sovvertimento del sistema endocrino, un indebolimento delle difese immunitarie e da qui il decadimento della salute del corpo, con una progressiva diminuzione nei secoli della durata della vita ed un insorgere di sempre nuove malattie. E gli ulteriori peccati individuali dei discendenti di Adamo, peccati che Adamo ed Eva non avevano conosciuto, come ad esempio l'omicidio voluto da Caino a danno di Abele, hanno aggravato ancora più le tare psicofisiche dell'uomo, imbruttendolo persino sul piano estetico. È su questi concetti che vi invito quindi a meditare. L'uomo moderno non può comprendere il peccato originale? E allora ricorreremo alla genetica. Bultmann aveva testualmente scritto: "L'uomo moderno che vive nel mondo della scienza e della tecnica non può comprendere come, poiché egli conosce la colpa solo come atto di responsabilità, a seguito della colpa di un suo antenato, egli sia condannato a essere schiavo di un destino di morte che invece è proprio di ogni essere vivente in natura." Il peccato originale è per lui un concetto immorale e insostenibile. Il peccato originale è dunque per Bultmann un concetto immorale e insostenibile. Ma Bultmann sbaglia perché all'uomo moderno basterebbe spiegare che non bisogna confondere il concetto di colpa con quello delle conseguenze della colpa, cioè la causa con l'effetto. La realtà che ci circonda, la realtà che contraddistingue la storia intera dell'umanità, è piena delle conseguenze sui figli delle colpe dei genitori, conseguenze che rappresentano l'eredità più pesante che ogni generazione riceve dalla precedente e lascia alla successiva. Bultmann, uomo di scienze e di tecnica, non riusciva a cogliere la logica tecnico-scientifica delle conseguenze subite dai discendenti in seguito alla procreazione di generazione in generazione. E allora svilupperò meglio, proprio in chiave tecnico-scientifica, quel concetto sopra espresso da Gesù, per cui la colpa del peccato fa malati nello spirito e nel corpo di riflesso, e di come sia possibile che le conseguenze del peccato si trasmettano ai discendenti che di quel peccato non hanno avuto alcuna colpa e responsabilità. Il peccato originale fu un peccato di disubbidienza a Dio, di orgoglio e di superbia. Tale fu infatti il significato profondo insito nel gesto con cui Eva decise di ignorare quell'unico divieto dato da Dio ai primi due, che sulla terra avevano tutto, soprattutto Dio, di non cogliere il simbolico frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Si trattò dunque di un peccato di mente, e cioè spirituale. Il peccato ruppe il rapporto idilliaco fra l'uomo e Dio, e l'uomo, insieme all'amicizia di Dio, ne perse anche i doni eccelsi che lo rendevano perfetto, spiritualmente, intellettivamente e fisicamente, cioè praticamente immortale. Il peccato agì come una sorta di micidiale virus spirituale che, dopo la prima incubazione, produce effetti sempre più devastanti, quanto più la sua azione procede nel tempo. E l'uomo divenne infatti, sia nello spirito come nel corpo, sempre più degradato, come lo diventerebbe oggi sempre più a causa del diffondersi di una grave malattia. Caino aveva ereditato per via genetica le conseguenze di contagio del primo peccato compiuto dai due progenitori, con l'aggravante dello sviluppo di egoismo, invidia, odio, orgoglio e superbia, che ne erano scaturite, qualità germogliate in lui, come polloni vigorosi dal ceppo dei genitori. Se infatti Adamo ed Eva avevano peccato solo nel ramo dell'amore verso Dio, Caino, assassinando suo fratello Abele, aveva peccato anche contro l'altro ramo dell'amore, quello verso il prossimo, portando così alla perfezione il peccato dei primi due progenitori. I razionalisti e l'evoluzione discendente dell'uomo. Da allora, in forza appunto delle conseguenze del peccato originale, per i discendenti di Adamo ed Eva fu una progressiva caduta, di cui l'umanità non ha ancora toccato il fondo. Questo concetto che vi ho spiegato della evoluzione discendente dell'uomo potrebbe anche stupire e certamente farebbe imbestialire i razionalisti, materialisti, evoluzionisti, che non si offendono nel vantare per se stessi una discendenza da una bestia, ma si offendono se diciamo che bestie rischiamo di questo passo di diventarlo di nuovo alla fine della evoluzione ascendente che essi hanno immaginato per noi. I sacerdoti della teoria evoluzionista contestano il racconto della Genesi biblica, negano la creazione dell'uomo e degli altri esseri viventi da parte di Dio e, fra i tanti luoghi comuni, senza alcuna prova scientifica che essi hanno propagandato, sostengono che l'uomo, partito da protozoo, forma vivente, unicellulare, nata da sola, dalla materia e da sola, datasi la vita, si sia evoluto di animale in animale in meglio, secondo una logica di evoluzione ascendente e progressiva. Evoluzione non solo fisica, ma anche psichica. Ma se si fa eccezione per il singolo e per le minoranze, perché il singolo sempre può autonomamente elevarsi se lo vuole, e se ragioniamo su un piano più generale, ci accorgiamo che la apparente evoluzione positiva dell'umanità negli ultimi 300 anni è solo tecnologica e scientifica. È una evoluzione del sapere, cioè culturale. Migliora a livello mondiale anche la qualità della vita, ma solo per i relativamente pochi che se lo possono permettere, mentre peggiora invece per gli altri dei paesi sottosviluppati che, per colpa della povertà, dell'ignoranza, del sovrappopolamento, muoiono di stenti e di malattie e si nutrono di odio verso quelli che hanno tutto e che appaiono ai loro occhi come sfruttatori e ladri delle risorse del creato. Guerre e rivoluzioni con estermini di massa si succedono senza posa in tutti i punti del globo. Ma anziché combattere la fame con un migliore utilizzo e distribuzione delle risorse e anziché combattere la sovrappopolazione insegnando il contenimento degli istinti, si cerca per egoismo di combattere, pianificando con l'aiuto delle Nazioni Unite, la politica delle nascite. In pratica diffondendo a livello mondiale una cultura di morte con aborti di massa. Dal punto di vista spirituale, sempre su di un piano generale ed esclusi quindi i casi individuali, a causa del peccato originale e della stratificazione della massa dei successivi peccati individuali dell'uomo, c'è dunque stato un generale peggioramento, perché la ferocia bruta degli uomini antichi non si è attutita, ma si è anzi raffinata. Una volta si uccideva con le lance e con le spade, e gli uomini morivano con scorrimento di sangue a centinaia e anche a migliaia. Oggi si uccide invece premendo un bottone dietro ad una console di computer, sganciando o lanciando una asettica bomba atomica. Con gli uomini che, non più trafitti truculentemente da una spada, muoiono bruciati vivi a centinaia di migliaia per volta, come a Hiroshima e Nagasaki, oppure cadendo a mucchi uno sull'altro con la guerra chimica e batteriologica, o infine bombardati con un aereo kamikaze mentre da civili inermi lavorano tranquillamente nelle Twin Tower di New York. 100 milioni di morti nel XX secolo. Gli uomini, salvati oggi solo dalle medicine, dalla genetica e dai trapianti, sono fisicamente più deboli e meno longevi di quelli antichi, ma sono anche spiritualmente peggiorati. Evoluzione ascendente, dunque? Ne parleremo ancora nella prossima seconda parte.